Via Radio, Radio Svizzera.
Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sull'autostrada A12 Berna-Friburgo tra Berna-Bümplitz e Niederwangen.
Radio Svizzera Rete 1. Usi e consumi.
Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Daniela Liti. Si vede che il nostro automobilista finalmente è riuscito a individuare la stella giusta che lo guiderà anche sulla giusta corsia. Bene, almeno da questo punto di vista le cose stanno andando bene. La nostra consulenza di oggi, di usi e consumi. Sapete che cosa è l'inquinamento luminoso? Questa è la domanda anche perché si comincia a parlarne di più, ma non come degli altri inquinamenti. E che cosa pensate? Ritenete che questo inquinamento luminoso sia da prendere in considerazione tanto quanto, che so, l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento dell'acqua, l'inquinamento del suolo? Oppure ritenete che per finire sia una sorta di inquinamento di serie D? La faccio al pubblico questa domanda invitandolo a telefonare per tutte le curiosità o il desiderio di informazioni al riguardo, di telefonare allo 084 803 0707, ma in realtà la pongo direttamente per presentare il nostro ospite, a lui dunque, a Stefano Klett, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Della sezione ticinese di Dark Sky, cielo buio, Dark Sky Svizzera. Stefano Klett, l'inquinamento luminoso, un inquinamento di serie B?
Ma sicuramente se si guarda le importanze di altri tipi di inquinamento lo si può pensare, però ha una sua importanza anche perché è l'unico inquinamento che sopprimendolo risparmiamo subito dei soldi e abbiamo subito un riscontro, basta spegnere e la notte diventa ancora buia.
Stefano Klett così cerca di invogliarci, venendo così di toccarci sul borsellino, si potrebbe risparmiare e quanto si risparmierebbe se riducessimo, diciamo, quello che sono le illuminazioni delle città, dei luoghi pubblici?
Beh, un calcolo preciso non c'è, però si parla, guardando per esempio l'illuminazione stradale, che non si parla comunque di toglierla, ma si parla di ottimizzarla in modo che si illumini là dove c'è veramente bisogno.
Farne un uso legato un po' al buon senso.
Esattamente, quindi evitando le emissioni che vanno verso l'alto, che vanno verso il prato accanto, si può risparmiare almeno 40%. Se poi si va un po' più a fondo, ci si chiede, ma vale la pena illuminare una facciata di uno stabile, la facciata della chiesa in questo modo o altri monumenti? Allora si può andare sicuramente oltre il 50%, ed è proprio questo la motivazione che ha portato di varare una legge in Lombardia, perché si è voluto cercare di risparmiare soldi.
Insomma, si spenderebbe la metà e questa non è una cosa da poco, e inoltre, fra l'altro, come giustamente hai evidenziato il nostro ospite Stefano Klett, spegnendo la luce disinquiniamo immediatamente, a differenza del suolo, dell'aria, dell'acqua, che invece vogliono diversi anni per riportare le cose allo stato iniziale, sempre che sia possibile. E l'importanza dell'inquinamento luminoso l'abbiamo con una notizia che ancora non è pubblica, siamo i primi a darla, quindi in un certo senso la consulenza di usi e consumi ha in serbo
qualità.
Ecco, dell'importanza di questo inquinamento luminoso è che proprio oggi Stefano Klett ha ricevuto la notizia che a livello nazionale Svizzera si è chinati e si è presa una decisione.
Esatto, è stato pubblicato quello che attendevamo già in primavera di quest'anno, le raccomandazioni del BUVAL, che diciamo non è una
federale della protezione
federale delle foreste e del paesaggio, sì, che praticamente stila un po' è un rapporto dove viene stilato, viene presentato il problema e viene proposta qualche soluzione. A dire il vero non l'ho ancora letto perché l'ho ricevuto un'ora fa, quindi, però più o meno sfogliandolo ho visto i contenuti e diciamo si rimane ancora in grandi linee, non è una legge vincolante, però è qualcosa che servirà poi per varare delle leggi cantonali, locali o nazionali. È comunque un primo riconoscimento ufficiale da parte della Confederazione che l'inquinamento luminoso è un problema.
È un problema. Inquinamento luminoso che non ci permette più, se pensiamo così all'aspetto romantico della cosa, scientifico magari invece per gli astrofili, di vedere le stelle come si è potuto vederle, come si poteva vederle un tempo, come si potrebbero vedere se vai sul Lucomagno, nel deserto, insomma, in zone poco illuminate. Questo per dire, ci dica com'è brevemente il cielo a Natale.
Il cielo a Natale come dovrebbe essere, come sarebbe bello
come
di dirlo. Beh, quello che vediamo sicuramente tutti, anche in zone inquinate, in questo periodo abbiamo Venere la sera che spicca veramente in un modo incredibile, che lì non c'è l'inquinamento luminoso che lo blocca,
niente può oscurarla.
Marte dall'altra parte e Andromeda che sta andando all'orizzonte, mentre sta nascendo Orione con sopra i gemelli, che l'Orione ha la sua bellissima nebulosa, che è visibile anche ad occhio nudo. D'occhio nudo chiaramente non da Lugano, bisogna magari uscire un attimino.
Allora, c'è una domanda che arriva e che Piera Balmelli mi fa conoscere. Oltre al consumo energetico, Stefano Klett è monetario, vale a dire oltre sì, agli aspetti di risparmio o spesa o di consumo tanto o poco, in cosa consiste questo inquinamento?
Certo, lo spiego volentieri. Allora, ci sono diversi aspetti. Chiaramente i primi a reclamare il cielo sono gli astronomi e gli astrofili, perché si vedono privati di una risorsa di ricerca. Certo, nell'astronomia spesso e volentieri si sono spostati proprio anche per questi motivi i telescopi in zone più scure, come la Spagna, come Sud America. Mentre per gli astrofili, che siamo noi persone che per hobby ci dilettiamo, però comunque con scopi scientifici, abbiamo difficoltà, cioè io operare là dove abito riesco ancora a operare, per fortuna, però da qui a 5 anni riuscirò ancora a operare, punto di domanda. Poi ci sono aspetti sulla natura, quindi conseguenze.
Gli effetti che ha questo inquinamento luminoso, vale a dire le notti troppo artificialmente chiare.
Esatto. Un problema ben noto è quello degli uccelli migratori, che l'ha confermato anche l'osservatorio ornitologico di Sempar, facendo le loro osservazioni sui movimenti di questi volatili. Hanno potuto notare che alcuni volatili si orientano con le stelle e vengono deviati quando arrivano vicino a una grande città o a delle luci che...
Se non volano a un'altezza sufficiente per non essere attagliati,
esatto,
dalle luci artificiali.
E vengono deviati, fanno dei percorsi molto più lunghi. Basta immaginare, per esempio, proprio il caso estremo è un volatile che sta attraversando il mare, mettiamo la Manica, si trova sulla costa francese illuminata. Fa fatica entrare nell'entroterra, per poi passare oltre e arrivare là dove deve andare.
Però ha anche altri effetti sulla fauna,
natura, sì, certo,
fauna in generale. Cioè,
basta,
no?
Pensare i fiori che fioriscono di notte, o il gallo, avevo sentito una volta notizia di un gallo che cantava la sera quando accendevano la discoteca vicino, cioè, si pensa un attimo. E poi chiaramente ci sono anche effetti sull'uomo, il fatto che la notte non è più buia, spesso e volentieri siamo illuminati anche in camera da letto, anche se ci chiudiamo il più possibile, però abbiamo
la luce penetra.
Esatto, la luce penetra. E praticamente si hanno degli effetti sul ciclo naturale, notte e giorno, e quindi sulla produzione di melatonina e quindi su malattie come cancro. E questo tra l'altro ne parla anche appunto la raccomandazione del Buval.
Quindi dovremmo usare meno energia elettrica per illuminare le nostre città. Ma senta, Stefano Pietz, lei intanto però ci rimuove la coscienza, siamo in zona Natale, tutti noi, amiamo le città illuminate, gli alberi di Natale illuminati e poi anche nel nostro privato, chi ha il giardino, produciamo anche noi inquinamento luminoso, ne aggiungiamo dell'altro a quello che normalmente...
Ma sicuramente, però, mia opinione è che il problema non sta lì.
Quindi possiamo stare tranquilli.
Senza esagerare, chiaramente. Adesso anch'io il mio albero di Natale è illuminato, con delle lampadine a bassa potenza, a basso consumo, però chiaramente si può opinare contro certe decisioni, per esempio non l'ho vista purtroppo, ma non ho sentito parlare dell'illuminazione della Banostrace per Natale con dei neon, ecco lì magari. A parte l'inquinamento luminoso, anche l'effetto estetico
è una questione di gusti, certo. Comunque.
Però il problema secondo me non sta a Natale, non siamo lì adesso a dire non facciamo Natale.
Va bene, allora festeggiamolo, illuminiamolo, certo. Come si deve. Come proteggerci? Lei ha parlato di lampadine a basso consumo, come proteggere meglio il cielo notturno, lasciare che queste stelle si vedano?
Beh, ci sono 5 punti fondamentali per illuminare, perché bisogna mettere ben chiaro, noi non è che siamo contro l'illuminazione, vogliamo spegnere, perché la usiamo anche noi,
ci vedremo con l'inciampare a ogni piatto fisico.
Esattamente. Allora, prima di tutto definire la necessità di illuminare. Sto illuminando una strada, quindi ha senso illuminarla, sì, no, è pericolosa. Sto illuminando la facciata di una casa, ha senso sì o no.
E poi come?
Come? Appunto, il secondo punto è schermare la luce in modo che vada verso il basso e qui per fortuna anche la tecnica di illuminazione sta cambiando e si vedono sempre di più illuminazione stradale fatta veramente in modo che va solo verso il basso, cioè va evita le dispersioni verso l'alto. Poi, come terzo punto, appunto la direzione orizzontale alla strada in questo caso, poi un altro punto importante, il quarto punto, è il tipo di illuminazione, quindi cercare di determinare la potenza necessaria e determinare anche il tipo di lampadina, per esempio le lampadine a sodio, quelle gialle, tanto per intenderci, inquinano molto di meno, consumano molto di meno, hanno un'efficienza molto maggiore. Anche limitare l'illuminazione del tempo. Un problema tipico che sento è, ma io ho bisogno di illuminare fuori da casa mia perché per sicurezza, no? Nessuno può evitare di illuminare in questo caso, no, ma però si può comunque mettere, che ne so, quei sensori che si accendono quando passa qualcuno, che li vendono in tutti i supermercati, costano anche relativamente poco, che si accendono solo quando c'è il bisogno. E poi tra l'altro c'è uno studio che dimostra che non c'è una correlazione tra illuminazione e criminalità, come tra non criminalità e illuminazione.
Sì, perché spesso si illumina anche per questo motivo.
Esatto, però...
per difendersi.
Esatto, ma se si ragiona... là dove illumino tanto con degli spot ad alta potenza creo anche dei coni d'ombra dove un ladro può nascondersi più facilmente, mentre se ho un'illuminazione, non dico di non illuminare, di avere un'illuminazione uniforme verso il terreno è molto più difficile nascondersi, quindi è tutto da dimostrare.
Lei ha parlato di risparmio per ciò che riguarda il danaro, vale a dire se consumiamo meno elettricità e illuminiamo di meno, però ci sono anche delle spese da prendere in considerazione proprio se si vogliono fare dei cambiamenti.
Chiaramente questo è un problema, però bisogna anche dire che spesso e volentieri si è confrontati con un'illuminazione talmente obsoleta che prima o dopo va sostituita. Spesso quello che vedo però viene sostituita con l'illuminazione corretta, però vicino a questa illuminazione corretta vengono create quelle fonti artistiche dove si vuole illuminare in modo bello la pianta o
il monumento,
queste cose, e allora lì bisogna magari fermarsi un attimo. Attenzione, io non dico di non illuminare i monumenti, mi va benissimo che vengano
illuminati. Ma c'è modo e modo. Ma ecco, occorrono dei professionisti che siano al corrente di queste cose, che applichino delle tecniche all'avanguardia, diciamo così, che comunque rispettino questo inquinamento, cioè non producano inquinamento luminoso.
È proprio lì che bisognerà investire sulla formazione. In Italia, ne ho accennato prima, si sono già state varate alcune leggi, Lombardia è una delle prime, Lombardia, Veneto, e adesso ne sono seguite molte altre, lì c'è già un master in illuminazione che prende proprio spunto dall'associazione Cielo Buio Italiana, no? La SCA italiana si chiama Cielo Buio, che insegna come fare, ci sono le tecniche per farlo.
Abbiamo un'ascoltatrice, Rita.
Buongiorno. Io volevo semplicemente dire una cosa. Ieri sera mi sono recata a vedere un documentario sulla marcia dei pinguini, no? Che è stato molto bello. E poi uscendo sono rimasta colpita dal fatto di vedere l'ospedale civico, l'ultimo piano dell'ospedale civico, illuminato, sembrava di vedere una torta, diciamo. Veramente l'ho trovato decisamente fuori posto. Cioè, aveva come una tendina in giro all'ultimo piano, non ho capito cos'era, ma molto probabilmente l'illuminazione per le feste.
Dunque, Rita, lei ha una certa sensibilità al riguardo, nota quando c'è un'illuminazione che magari potrebbe essere corretta.
Io con mia sorella veramente siamo rimaste colpite, perché poi abbiamo detto, non è neanche fosse un negozio, magari si potrebbe capire, però su un ospedale l'abbiamo trovata un po' così, un po' fuori posto.
Grazie Rita per questo suo intervento. Stefano Clest.
Ma sicuramente l'illuminazione artistica è un problema, nel senso che perché là dove si esagera a illuminare, però ripeto, non siamo a priori contro l'illuminazione artistica, tra l'altro ho anche sentito parlare ultimamente di artisti, architetti come Mario Botta, che si lamentano del fatto che quello che hanno illuminato loro non è più visibile perché gli hanno messo davanti il supermercato che è molto più illuminato e in modo brutto, no? E quindi lì diventa anche una lotta di cosa illuminare. Se io vado dall'altra parte di Lugano, vado dalla parte di Campione o di Caprino, guardo Lugano, non vedo più niente perché non ho più il contrasto. Mi è capitato circa un anno fa o due anni fa di andare a vedere i fuochi d'artificio a Locarno, guardandoli dalla parte di Via Gamboragno, si faceva fatica a vederli perché c'era l'illuminazione della città. Quindi bisogna cercare di trovare dei compromessi.
Insomma, come dire che l'astrofilo Stefano Clest non ama soltanto le stelle, anche i fuochi d'artificio.
Beh sì, mancherebbe, cioè non sono una persona normale. No?
Leandro, ci dica.
Ecco, noi di Lugano eravamo sempre molto orgogliosi del nostro lungo lago, come sembravano delle stelline illuminate, specialmente le luci che andavano a San Salvatore, sembrava una scaletta che andava nel cielo, eccetera, proprio bello. Fin quando un anno o due fa hanno costruito il casino di Lugano sul lungo lago con due chiamiamoli lampade di circa 20 metri quadrati l'uno, quadrate, che provoca due autostrade sul lago di luce che arriva a Paradiso. Io abito adesso a Paradiso e attualmente il mio appartamento è illuminato completamente da queste luci che sono fuori posto, completamente fuori posto, è un inquinamento grave.
È uno spreco.
Oltre allo spreco.
Però no, il cambio per lei, signor Leandro, se le illuminano l'appartamento non ha bisogno di accendere la sua generazione.
Era molto molto bello il lungolago, niente contro queste luci che c'erano, ma non una a Las Vegas, all'americanata a Las Vegas, tipico per casino, di ecco, una cosa fuori posto.
Ma io credo tutto. Che il problema sia un po' questo, altrimenti gli appassionati del gioco come troverebbero la strada?
Ma no. Guarda, un luganese non lo vede, perché illumina il lago, e illumina solamente paradiso,
disturbando anche i pesci, tra l'altro.
Sì, ho sentito
anche parlare, sì, anche la navigazione
con le lanterne, e di fatti attira i pesci, sì. Cioè, ha ragione in questo, sì. Quindi è un'illuminazione fatta per i pesci.
Anche la navigazione ne viene disturbata, tra l'altro.
Grazie, signor Leandro.
È una critica grave, perché è un inquinamento grave. Sì, grazie.
Grazie mille. Anche la navigazione.
La navigazione, avevo letto proprio un articolo un anno fa, più o meno, che si lamentavano quando navigano di notte, che sono disturbati dal riverbero delle luci stradali, luci che vengono dalla zona urbana. Quindi il problema c'è ed è grave, anzi poi aggiungo a Lugano, a Paradiso, hanno messo anche quelle illuminazioni che vanno da basso all'alto, hanno illuminato, se non sbaglio, anche la fontana.
Sempre dal basso all'alto.
Esatto, sì.
Ma ci sono degli esempi invece da segnalare, da indicare, nella stessa Lugano magari, o altri, per appunto dimostrare quanto si possa illuminare in un modo esteticamente bello, piacevole, ma nello stesso tempo senza inquinare?
Beh, illuminare, basta vedere qualche nuova illuminazione che è stata fatta, per esempio a Giubiasco, in piazza Giubiasco è stata fatta una buona illuminazione, anche se poi, appunto, come dicevo prima, a fianco hanno messo dei globi che sparano dappertutto, quindi illuminazione stradale perfetta, ma l'illuminazione pedonale, a mio modo di vedere, non è così.
Ecco, come dovrebbero essere illuminate le strade?
Dall'alto,
per poter guidare sicurezza, per poter camminare per ciò che riguarda i pedoni?
Io, essendo in montagna e guardando verso valle, dovrei vedere la strada illuminata senza vedere il lampione. E oggi invece vedo gli spot che vengono verso l'alto.
E quindi diceva, le tecniche oggi ci sono.
Ci sono e ci sono paesi che le hanno adottate, appunto in Lombardia.
Che in Italia, in questo caso, ma magari anche in altri, per carità, ma è più avanti.
È più avanti, sicuramente, anche però bisogna ricordarsi che sono arrivati a un punto molto peggiore del nostro, quindi io quello che chiedo sempre, vogliamo arrivare a quei punti? Come la vicino Milano, che è lì veramente una catastrofe, per rendersi conto ed adottare delle leggi. Però ci vorranno degli anni per adeguare tutti gli impianti, però lo stanno facendo.
Perché città come le più grosse, le più grandi dalle nostre parti, come Zurigo, Ginevra, che so, Berna, non sono paragonabili in quanto a inquinamento luminoso con una città come Milano?
Sì, ma non come Milano. Milano è veramente un inquinamento incredibile a livello non solo di illuminazione. Cioè, se basta guardare la cartina, noi abbiamo stilato una cartina per inquinamento luminoso e si vede esattamente che Milano è il peggio nella zona. Cioè, come Milano c'è Parigi e Londra.
Anche sono città anche molto grandi, l'ha detto pure questo.
Però, ecco, lì bisogna arrivare a un punto importante. Se io guardo la cartina di inquinamento luminoso, e guardo l'aria che viene illuminata e la gravità dell'inquinamento luminoso nelle varie zone, mi accorgo che Lugano ha 124.000 abitanti circa e mostra un degrado maggiore di Berna, che è nel 343.000.
Quindi non è in rapporto all'aria e alla quantità di abitanti.
No, Bellinzona ne ha 47.000, Locarno circa 50, siamo lì, e mostrano un degrado maggiore di Lucerna, che ha quasi 200.000 abitanti.
Berna è la città più sensibile? a riguardo di questa tematica?
Non lo so, visto che hanno illuminato che parco federale, non lo so. So che Diego, hai visto tutto, stai vedendo tutta l'illuminazione e tenendo conto anche dell'inquinamento luminoso, hanno stilato questo plan Lumière insieme a architetti, insieme a braccio a braccio con Dark Sky Svizzera. Basilea Campania, anche loro hanno adesso emanato già l'anno scorso un dépliant ai comuni su come fare a inquinare di meno, ci si sta muovendo, però purtroppo fino a ieri non era ancora un tema riconosciuto ufficialmente dal Consiglio federale.
Adesso lo è, proprio da un'ora a questa parte.
Esatto. Tra l'altro qui la foto sul queste raccomandazioni a pagina 8, dove si vede il cartello di un non so che città sia, la Sternenweg illuminata da un lampione, quindi arriviamo quasi al paradosso.
C'è una signora che ha telefonato, ha seguito quello che si diceva a proposito di Lugano, la vista da paradiso, sul casinò, eccetera, eccetera, e dice che trova invece che siano molto belli quegli spot. Ah no, è il contrario, non vedevo il non, grazie Piera Balmelli. Va bene, un'osservazione. E a livello Cantone Ticino, che tipo di sensibilità c'è, Stefano Cletti?
Attualmente si fa fatica a parlare con la gente e fargli capire il problema, perché tante volte mi sento dire, ma a me piace illuminare. Adesso il fatto che c'è una base per andare avanti sicuramente ci aiuterà. Tra l'altro noi abbiamo fatto delle misurazioni partendo da Lucomagno fino a Chiasso, delle misurazioni con un apparecchio che mi misura praticamente l'illuminazione del fondo cielo e facendo delle fotografie
con flash o senza flash?
Sferiche, quindi a 360 gradi, per poter confrontare fotograficamente e avendo anche dei valori le varie località. Ne è uscito che prima di tutto Lucomagno è la zona più bella, però
dove si riesce ancora a vedere la Via Lattea.
Però si riesce anche a vedere la Lombardia da Lucomagno, si riesce a vedere l'inquinamento luminoso che arriva sia da sud che da nord, lo si vede nelle fotografie che abbiamo fatto noi, lo si vede anche ad occhio nudo. E Lugano, che abbiamo rapportato, è 24 volte più luminosa del Lucomagno. Tanto per avere un'idea. Queste misure, tra l'altro adesso non sono ancora sul nostro sito, verranno messe inizio anno, verranno pubblicate sulla rivista Vivere la Montagna di gennaio. Quindi se siete interessati, veramente lì abbiamo fatto un reportage di diverse pagine con documentazione fotografica e misure che trovate.
Come dire, però, magari così per buttarla uno slogan, sono più illuminato se mi illumino di meno.
Esattamente.
Abbiamo Maria, ci perdoni, l'abbiamo fatta aspettare, dica.
Fa niente, buongiorno signori.
Buongiorno.
Volevo chiedere una cosa, sono due giorni che vado a Lugano per via Nassara con tutti questi bei mercatini, ci sono tutte queste ciocche di illuminazione che scendono, ma purtroppo spente. Va bene, mi potreste dire che si illuminano la sera quando si illumina l'alberello, ma almeno gli ultimi giorni di Natale sarebbe così bello che fossero accesi, perché li hanno messi?
Chissà che oggi è il 22, signora, magari il suo desiderio sia vero.
Speriamo che si spegnano l'illuminazione stradale per illuminare queste cose, se no sarebbe, perdono di valore.
Appunto, sono tutte spente così, esatto. E così triste, tutti si mangiano con la piccola lucina, fa veramente stringere, qua dico non è per risparmio, non penso, allora che scopo hanno di metterle.
Esatto.
Grazie Maria. Buone feste anche a lei.
Buongiorno.
Ora abbiamo la signora o il signor Joe. Ah,
Joe.
Signor Joe. Dica.
Pronto?
Pronto, la sentiamo.
Io sono d'accordo sull'illuminazione in generale, ma anche nelle famiglie tante volte lascio accesa la luce come se non costasse niente. Inoltre, se andavo adesso, stanno venendo al Monte Cesare per venire all'aeroporto, e tutta la strada è illuminata essendo giorno. E osserva in altri paesi che tante volte di giorno viene adoperata questa corrente che in fondo non costa poco. E specialmente nelle famiglie anche far cercare giovani che diminuiscano l'utilizzazione della corrente.
Certamente, la ringraziamo.
Prego.
Buon pomeriggio e buone feste.
Grazie.
Stefano Clerc, siamo già in chiusura. Io direi di dare due informazioni brevemente. Intanto, dove informarsi se si voglia contribuire a inquinare meno dal punto di vista luminoso, anche nel privato, dentro la propria casa, vale a dire trovare le lampadine giuste, il modo di illuminare giusto, e anche per dare un contributo informativo a chi volesse sapere di più come si illuminano le città, le strade, i monumenti, le insegne e via elencando. Ecco, se c'è un punto dove si possa ottenere questo tipo di informazioni.
C'è una rete, diciamo, di Dark Sky a livello internazionale, dove il sito locale nostro è www.darksky.ch/ti
www.darksky.ch/ticino. Ma se ci telefonate... se ci telefonate, se ci mandate un'email, ve lo daremo senz'altro.
Lì diciamo il nostro sito locale, poi c'è quello della Dark Sky Svizzera, che è lo stesso sito senza smesti in fondo, e c'è il sito molto interessante in italiano, cielobuio.org, che è una buona risorsa dove si trova veramente anche un catalogo di lampade da utilizzare,
per esempio,
o diversi cataloghi.
Stefano Clerc, chi è Dark Sky?
Dark Sky è un'associazione che conta in Svizzera più di 300 membri.
Tutti astrofili?
No, assolutamente no. Chiaramente la partenza è partita di Dark Sky, parte dall'astronomia. Però oggi ci siamo resi conto che c'è una buona sensibilità nella popolazione e c'è gente che riesce a contribuire. Noi abbiamo bisogno assolutamente di persone che ci possano aiutare attivamente o anche passivamente, ci si può associare, non costa veramente poco. E
in che cosa consiste questo aiuto di cui avreste bisogno?
Beh, sono aiuti pratici per diciamo le attività tipo le misurazioni o altre cose, pubblicazioni che vogliamo fare. Chiaramente c'è bisogno, visto che noi siamo tutti persone che lo fanno come volontari, perché tutti hanno la propria professione e ben diversa dall'astronomia e ben diversa dall'attività di Dark Sky. Quindi lo facciamo nei ritagli di tempo, quindi più gente c'è meglio è. E poi abbiamo tra l'altro una mailing list che la si trova sul sito di Dark Sky, dove ci si può abbonare senza nessun impegno, senza pagare niente, e diciamo c'è uno scambio di informazioni dove ognuno può dire la sua sul tema.
Inquinamento luminoso, la mappa è possibile conoscerla dell'inquinamento luminoso nel nostro paese, però abbiamo un astrofilo ticinese che nonostante tutto vive in zona bellinzonese,
esatto.
Se non sbaglio, è riuscito a scoprire alcuni pianeti.
Esatto, Stefano Sposetti è uno degli astrofili più conosciuti non solo nella regione, che abita a Gnosta, dal suo piccolo osservatorio ha contribuito a scoprire tanti, ma tanti, veramente tanti pianetini, che sono quegli oggetti che girano intorno al Sole e quindi hanno delle orbite ben precise, che però non sono stati scoperti tutti, e c'è
ancora da scoprire.
Esatto, e questo è il lavoro degli astrofili, veramente, di andare a scoprirli. In più, grazie a Sposetti, a Manna e un altro gruppo di astrofili, si sta creando un nuovo gruppo di astrofili che si occupa di osservare le occultazioni asteroidali, che sono praticamente le occultazioni, l'eclisse che crea l'asteroide quando passa davanti a una stella. E questo permette, è molto importante a livello scientifico, perché permette di stilare la grandezza, l'orbita dell'asteroide, quindi è importante avere tantissima gente nel territorio che io osservi da diversi punti di vista per poter vedere la forma dell'asteroide e come è fatto, e questi hanno un'importanza scientifica.
Ecco, che la dice lunga, volevo proprio aggiungere questo sull'importanza scientifica del lavoro che fanno gli astrofili, ma anche, diciamo così, emozionante da qualche parte.
Certo, guardare questi eventi al telescopio o anche con un binocolo si prova sempre un'emozione personale, e questa non va calando negli anni. Ogni volta quando si vede qualcosa che lo si cerca in un cielo stellato dove ci sono migliaia di stelle, e finalmente si trova quello che si sta cercando, e si vede una galassia o un oggetto che si muove o qualcosa, veramente si ha un'emozione che è indescrivibile.
Io voglio tornare a questo ticinese di Gnosca. Allora Gnosca non c'è inquinamento luminoso, riesce a perlustrare?
No, non è vero, anzi lui ha dovuto chiedere al comune di schermare alcune lampadine vicino a lui, perché gli sparavano direttamente nel giardino.
Dicevamo che siamo da
però ho trovato il comune disponibile.
Sensibile a questo.
Esatto.
Allora, dicevamo che siamo d'attualità proprio perché un'ora fa è stato comunicato agli interessati che questa linea guida a livello nazionale prenderà il suo via, quindi c'è da presumere che nei prossimi giorni i giornali, i quotidiani ne parleranno.
Ne parleranno, e secondo me il 2006 sarà un anno di svolta sia a livello di Dascai Svizzera, dove si sta cercando di essere più attivi, si è deciso proprio a livello di associazione di essere più attivi praticamente sul territorio, e poi chiaramente questa raccomandazione ci aiuta, ci viene incontro proprio quando abbiamo bisogno.
Per un 2006 e tutti gli anni a venire illuminati.
In modo giusto.
In modo giusto. A tutti, grazie Stefano Klett, e anche al nostro pubblico, a risentirci presto.
Etichette, usi e consumi. www.rtsi.ch/consumatori 091 803 91 52 usi e consumi @rtsi.ch.
Sani, saggi, sobri, solidali e talvolta spensierati consumi a tutti.